pericolosamente radioattivo quello, ma perché è molto poco radioattivo l'uranio. L'uranio, come sapete, decade in tempi lunghissimi. Quando un metallo è radioattivo, con tempi di dimezzamento di 1 miliardo di anni, vuol dire che decade molto lentamente e quindi la sua radioattività è molto bassa. È molto peggio un isotopo radioattivo che decade in pochi anni, perché emette la sua radioattività in tempi molto brevi. Faccio un discorso semplice perché lo possano comprendere gli ascoltatori, piuttosto che un metallo che ci mette 1 miliardo di anni. E tuttavia siamo preoccupati che quello lì rimane radioattivo 1 miliardo d'anni, però bisogna guardare a che livello rimane radioattivo. Quindi anche venissero polverizzati quei 400 kg di uranio,
facciamo l'ipotesi basata i famosi peggiore, 400 kg di uranio arricchito che c'era, no?
Di uranio, tutto
ammesso che un missile abbia colpito in pieno,
polverizzato, si solleva questa polvere per effetto della bomba che la colpisce, si solleva non lo so a quanti metri e ricade in una frazione di quei metri, perché è pesante, come se lei avesse l'incendio di un composto che contiene piombo. Il piombo non diventa mai volatile, poi decade perché pesa e arriva a terra in distanze molto brevi. Poi ovviamente quel terreno viene contaminato. Infatti l'Agenzia Internazionale dell'Energia, dopo che sono stati bombardati Isfahan e non Fordo, e anche Natanz, che ha un impianto di arricchimento, ma l'impianto di Isfahan serve per fare uranio a bassa intensità. Anche a Isfahan c'è anche un impianto per produrre il combustibile per la centrale, quello una roba che sì, arricchisce, ma non è quello il vero problema. Il problema sono Natanz, che è stato già bombardato per la parte superficiale dagli israeliani, e Fordo, che è stato bombardato con le bombe di profondità dagli americani. Ecco, se anche tutto quel materiale lì venisse volatilizzato, cioè polverizzato, non produrrebbe una nube radioattiva. L'assimilazione del bombardamento di un sito che contiene uranio naturale all'incidente o alla nube di Chernobyl è una fesseria che potrebbe essere, diciamo, detta in buona fede,
chiamiamola semplificazione giornalistica, per pietà, diciamo.
No, però siccome voi sentite esperti.
No, ma io ho chiamato lei apposta perché ci spieghi, perché ero curioso, volevo capire bene cosa ci fosse dietro. Lei ce lo sta spiegando in maniera eccellente, quindi apprendo anch'io da lei. Esattamente, non è comparabile l'incidente di Chernobyl, non è comparabile,
non c'è niente di simile, niente, perché stiamo parlando di una cosa molto poco radioattiva. Ma quando dico molto poco, non la metà, 40 milioni di volte meno, no? E soprattutto molto pesante, il doppio del piombo. Una nube di uranio o una nube di piombo lei l'ha mai vista? No, perché non esiste.
No, beh,
non
certo, casca a terra. L'ultima cosa, poi dopo mi sentirò con Enrico Verga per gli aspetti e gli aggiornamenti sugli aspetti bellici, ma questi ultimi 2 minuti in questa parte lo chiederò a lei. Quanto tempo ci vuole poi a costruire un sito nucleare di arricchimento dell'uranio? Se io dovessi cominciare da zero, mettiamo che l'Iran sia stato colpito in maniera drastica nei siti nucleari, volesse ricominciare da capo, quanto tempo ci metterebbe?
Guardi, costruire un impianto di arricchimento con le centrifughe, che sono la tecnica più moderna che abbiamo a disposizione, peraltro sono delle tecnologie sviluppate in Europa, siamo molto bravi noi in questo, purtroppo richiede poco tempo. Adesso io non sono in grado di fare la stima, no? Cioè, se ci sono tanti ostacoli di tipo burocratico o blocchi da parte dei servizi che controllano gli acquisti. Tenga presente però che una centrifuga è un tubo di 2 metri più o meno di 30 centimetri di diametro, considerando l'involucro esterno, quindi facilmente stiamo dichiarandolo come tubazione per una infrastruttura petrolifera, per dire. Quindi occorre un lavoro di intelligence. Peraltro abbiamo anche saputo che gli iraniani avevano sviluppato un'industria che produce le centrifughe, comunque è stata distrutta dai bombardamenti israeliani. Quanto serve per ricostruire? Se uno lascia fare, in 3 anni siamo punto e a capo. Quindi adesso il vero seguito è: o si va fino in fondo, ma speriamo di no, con un approccio belligerante. A mio giudizio, ma questo è un giudizio veramente personale, eravamo arrivati a un livello per cui concedere agli iraniani altro tempo in negoziati sui quali evidentemente non erano molto interessati a entrare, specialmente dopo la reazione virulenta degli israeliani dopo il 7
ottobre. Comunque quello che dice lei da tecnico, quindi totalmente privo di ogni lettura politica, ideologica, un tecnico dice sì, in effetti in Iran in maniera indubitabile stanno arricchendo l'uranio, non certo per portare l'energia nelle case, ma per fare delle bombe, perché a quel livello di arricchimento ci si fanno solo le bombe, non c'è un altro uso.
Però attenzione, bisognerebbe fare un altro step, e quell'altro step richiedeva l'impianto di Fordow. Se l'impianto di Fordow è stato distrutto, questo ancora non lo sappiamo perché abbiamo sentito queste manovre eccetera,
se quello che c'era lì sotto nessuno lo sa esattamente, lì non c'è,
ancora nessuno lo sa, però se anche ci fosse